Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Cari amici, abbiamo scoperto questa mattina che Cisterna di Latina non è la capitale della cultura italiana, ma è erroneamente su Wikipedia sta dando i connotati sbagliati a uno dei più simpatici e bravi scrittori italiani. Benvenuto Antonio
Monda.
Grazie,
voglio solo dire che sono legato a Cisterna di Latina, anzi sono anche, ne sono onorato, cittadino onorario. Mio padre è stato sindaco lì dal 59 al 63 e ci ho anche vissuto, quindi c'è una parte di verità, però non sono nato a Cisterna, ecco,
no,
di Latina.
Diciamo che i tuoi natali
sono legatissimi.
Sono altrove, sono Parioli se non sbaglio, no?
Ho vissuto sempre Parioli, sì,
esatto,
sì, sì, da bambino.
Via Siaci ci...
Ma non diciamo il numero, se no.
Ma è lunga, è uno stradone infinito. No, ma voglio dire bravo a Antonio perché è riuscito a ritornare alle sue due passioni senza corromperle nessuna delle due, ma anzi esaltandole, perché la sua prima passione di bambino, possiamo dire, il cinema.
Rimane tuttora, anche se è vera che storicamente è la prima.
Esatto, quindi la prima, quella che ti ha portato a legarti poi alla letteratura, al racconto, perché Antonio Monda è un grande romanziere. Diciamo, ormai è arrivato al successo, anche alla partecipazione a diversi premi. Possiamo dire qual è il libro che ti ha influenzato di più? Ti ha detto
il libro o il film?
No, il libro. Poi parleremo dei film.
Sì. Allora, se dovessi scegliere il libro della mia vita, quello che mi colpisce, mi rappresenta di più, è Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway.
Grande.
La storia di Santiago, il pescatore, che sono mesi che è salao, dicono i cubani, cioè sfortuna sfigato, diciamo.
Sì, sì.
Non riesce a prendere un pesce. Alla fine va per mare, prende un pesce spada enorme, è felice, fiero, si sente realizzato, ma poi arrivano gli squali e glielo mangiano tutti. Tutto, ma lui riesce a ritornare sulla spiaggia con la lisca del pesce spada e capisce che comunque ha fatto qualcosa di importante.
È un trofeo, come è un trofeo del successo, diciamo, della maturità raggiunta da Antonio Monda questo libro.
Beh, speriamo che non sia solo la lisca.
No, c'è anche la polpa. Il paradiso dei lettori innamorati, l'abbiamo già lanciato sia al GR precedente, sia nel pre-trasmissione, parlando di questa circolarità, ovvero sia la letteratura e il cinema hanno una congiunzione astrale, potremmo dire, un anello magico che parte dall'immagine, arriva alla letteratura e dalla letteratura ritorna all'immagine. Diciamo, si contaminano a vicenda e chi si innamora di un film, di una storia, si innamora anche del libro che la rappresenta o che lo ha ispirato. Pensiamo al grande Conrad con
Cuore di tenebra, che diventa Apocalypse Now, no?
Esatto, con te è difficile dire qualcosa.
Però sai, io una volta ho fatto all'università, organizzata all'università nella quale insegno, la New York University, un convegno di due giorni che si chiamava Brutti film, grandi libri. Bei libri, brutti film. Bei libri, brutti film, brutti libri, grandi film. Pardon, mi sono un po' incartato. Qual è l'idea? È che il regista, quando deve adattare, non ha necessariamente bisogno di un capolavoro. È successo, ci sono delle eccezioni. Hai appena citato Cuore di tenebra, che ovviamente viene reinventato dal Congo al Vietnam. Penso al Gattopardo, che è un grande libro ed è un grande film. Ma di norma il regista cerca una storia forte, un plot molto forte e dei bei personaggi. Il resto deve metterlo lui, deve inventarlo. Ripeto, ci sono delle eccezioni, ma la norma non è così. Se vedi i grandi film tratti dalla letteratura, molto spesso, troppo spesso, si tratta di libri mediocri.
Possiamo dire che esiste anche qualche libro che parte da un film?
Qualche libro?
Sì.
Beh, ci sta in America il famoso caso della novelization.
Esatto.
Cioè un film che ovviamente che ha talmente tanto successo che viene trasformato in libro, quasi mai con risultati eccellenti, perché insomma. E poi ti faccio un altro esempio: Il terzo uomo nasce come sceneggiatura, poi diventa Graham Greene e Carlo Reed il regista. Tant'è vero che nel libro manca la famosa battuta sull'Italia e la Svizzera svizzera che pronuncia Orson Welles. La battuta è: nella Firenze dei Medici per 50 anni ci sono stati violenze, stupri e corruzione di ogni genere, però anche Leonardo, Michelangelo eccetera eccetera, in 500 anni di pace e amore fraterno in Svizzera si è prodotto solo l'orologio a cucù.
Questo ha comportato una dichiarazione di guerra.
Sì, sì, non era
della Svizzera
pacifista la cosa. Ecco, quel giorno, quando venne adattato il libro perché diventasse un libro, è venuto a mancare questa battuta fondamentale, perché era una battuta di Orson Welles portata da lui come patrimonio e non dal pur grandissimo Graham Greene.
Bene, allora veniamo al libro, ricordiamo il titolo, intanto la casa editrice è Mondadori, Il paradiso dei lettori innamorati. Io l'ho considerato quasi un libro da tenere sul comodino per chiudere la giornata rappacificandosi.
Mi fa molto piacere.
Perché in qualche modo sono 20 interviste a grandissimi scrittori che tutti noi amiamo, chi più chi meno naturalmente, ma che danno una apertura, uno spiraglio sul loro intimo rapporto col cinema che in qualche modo svela delle novità. Ecco, per esempio, cosa dice Philip Roth del cinema? Questo mi incuriosisce da pazzi.
Mi permetti, perché per risponderti voglio fare un piccolo passimento, di dire perché si chiama così il libro. E poi arrivo a Roth. Il titolo prende spunto da una battuta molto bella, molto famosa, di Isaac Bashevis Singh, grande scrittore, che diceva: non esiste paradiso per un lettore annoiato. Io ho giocato, invece di annoiato metto innamorato. Qual è il paradiso del lettore innamorato? Cioè non bisogna annoiare. Uno scrittore, un regista può essere popolare o raffinato, intellettuale o semplice, quello che vuoi, ma non deve annoiare. Ti dico questo perché la cosa che mi ha molto colpito, con qualche eccezione, che gran parte dei scrittori interpellati, in primis Philip Roth, hanno scelto dei libri di immediato impatto, semplici, ma intellettualistici. Per esempio Roth, se gli dovessi chiedere qual è il film che porteresti su un'isola, sai qual è? Un film bellissimo, Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet con Al Pacino. Subito dopo ci mette Toro scatenato di Martin Scorsese.
Col grande De Niro.
Il terzo è un altro film con un grande attore, Fronte del Porto, con Marlon Brando. Il trono di sangue di Kurosawa. E poi Il mondo di Apu del grandissimo regista indiano Satyajit Ray.
Che è più recente.
Più o meno il periodo è quello. Ma il più recente di questi film è proprio Quel pomeriggio di Giorno Cani, che se non sbaglio del 1974.
Ah, quindi sì. Era solo una mia dimenticanza, sì. Non lo sapevo.
Ma qual è la storia? Che sono film innanzitutto molto maschili. Mm-hmm. Cioè i ruoli femminili sono molto ridotti.
Epici, potremmo dire, dei libri.
Sì, hanno una dimensione epica anche quando è quotidiana, no? Certo. Una è una storia di un rapimento in una una rapina in una banca.
Sì, sì.
E poi sono film semplici. Al Pacino nel pomeriggio di Giorno Cani va a rapinare la banca insieme a John Cazale. Si capisce che sono due disperati, che non sono dei rapinatori, ma lo fanno quel giorno, non sono di professione.
Sì, sì.
E si capisce anche,
improvvisati,
che c'è un dramma alla base. Al Pacino è un uomo sposato con dei figli, con una donna sovrappeso che lui non ama più, o comunque ama ma provando una enorme passione, desiderio, attrazione per un uomo il quale sta cambiando sesso, e lui rapina la banca per pagare il cambio di sesso, l'operazione, al suo amante.
Mamma mia, guarda, verrò stasera anche all'Auditorium, dove con Valerio Magrelli lo ripresento.
E lo ringrazio.
Anzi, lo presenti,
Valerio,
per la prima volta in Italia.
È la prima volta, faccio una piccola tournée questi giorni.
A Libricome.
Sì, stasera a Libricome alle 7, domani sono a Milano con Umberto Eco alla Feltrinelli di Piazza Piemonte.
Sì.
E dopodomani di nuovo a Roma al Circo Laniene con Alessandro Piperno, grande scrittore e grande scrittrice con lui, Giunpa Lahiri, premio Pulitzer.
Mamma mia, merita proprio di esserci. Allora, una battuta per i nostri ascoltatori, poi ti lasciamo ai tuoi impegni perché sappiamo che sei venuto proprio per l'amicizia che ci lega. Cosa dobbiamo leggere per capire il cinema? Questa, a parte il tuo libro.
Una volta io feci la stessa domanda a Michael Cimino e lui mi ha detto: le lezioni sulla letteratura russa di Nabokov. Ha ragione lui. Il modo in cui lui racconta la letteratura ci fa capire la differenza tra cinema, che è il linguaggio delle immagini in movimento, e letteratura, che è il linguaggio delle parole. Poi ci sono dei saggi sul cinema importanti, bellissimi, e non ve li elenco. Credo che bisogna vedere molti film senza aver paura di vedere anche brutti film, anche vedere film banali, dozzinali, commerciali. Nel mio libro, oltre ai film che ritengo della mia vita, se poi ti fa piacere ti dico qual certo. è la mia lista,
certo.
Parlo anche di quelli che in America si chiamano i guilty pleasures, cioè sono quei film, quelle opere, quelle cose che noi amiamo ma ce ne vergogniamo un po'. Sono i
piccoli peccato, no?
Sì, i piaceri che nascono dal peccato.
Esatto.
Io per esempio amo un film totalmente commerciale, che non ha nessuna ambizione artistica, ma io non riesco a non vederlo, che è Notting Hill con Julia Roberts. Ora, so bene che non è un capolavoro, forse non è neanche bello, però mi diverto e mi dà sempre un'emozione. Poi se mi chiedi invece i film della mia vita sono tutt'altri, c'è Luci della città di Chaplin, secondo me uno dei più bei film di tutti i tempi, Il padrino, anche Il padrino parte seconda, di Francis Ford Coppola, un film di Fellini, qualunque, perché Fellini era un genio, tranne due o tre di tutta la sua cinematografia, sono tutti capolavori, Otto e mezzo, Notti di Cabiria, Marcord, La strada, La dolce vita, eccetera, Roma. Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah, un film di eroismo e di onore. E poi Il cacciatore proprio di Michael Cimino, un film della mia vita, un film meraviglioso.
Grazie ancora Antonio Monda, ricordiamo ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, il titolo e il prezzo. Il paradiso dei lettori innamorati per Mondadori, 16 euro.
Grazie.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
E bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini e Ucci ucci, sento odor di scrittorucci ci introduce al nuovo libro che oggi Giovanni Pacchiano ci presenta da Milano. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
In questa puntata tu ci parli di Pronti a tutte le partenze di Marco sì. Balzano, che è uscito davvero di recente per Sellerio. Dici tutto.
Intanto comincio a dirvi il prezzo, 15 euro, e le pagine, che sono 208. E poi è una storia molto attuale, perché è la storia di un ragazzo precario della scuola. Questa storia coinvolge centinaia di migliaia di persone che sono nella stessa situazione. Questo ragazzo ha una trentina di anni o poco più, vive a Salerno e per un po' di tempo, per 5 anni, è riuscito a trovare un incarico direttamente dal provveditorato. Poi dopo 5 anni arriva a scegliere la sua nomina non c'è, non ci sono posti, non c'è più niente, non sa cosa fare, è improvvisamente spaesato. E vorrei sottolineare il fatto che questa è una situazione generale, è una situazione assolutamente drammatica. Lui, ma si tratta di un romanzo, fa una scelta spinto dai genitori, coraggiosa. Prende e viene nel nord perché gli offrono una piccola supplenza temporanea. È stato anche è uno sfigato, è stato piantato dalla fidanzata che lo tradisce con un altro, però rompe tutti i ponti e arriva qui. E il romanzo in sostanza è il racconto della sua vita precaria al 100% tra Milano, l'Interland, con una serie di esperienze diverse, alcune assolutamente negative.
Giovanni, quando si parla di precariato molto spesso si rischia di cadere un po' nello sconforto, nel senso che si narra magari di vicende che sono un po' una girandola, ma alla fine non si riesce mai a trovare un modo per uscirne fuori. Marco Balzano, l'autore, che tra l'altro leggo dalla sua biografia, è del 78, quindi evidentemente
sì, c'è
molta insomma immedesimazione nel proprio protagonista, ma poi riesce a trovare una soluzione, una chiave per il suo protagonista di vita.
Dunque, Marco Balzano, intanto una chiave sua personale in parte l'ha trovata, sto parlando di lui persona, perché fa il precario e contemporaneamente scrive, e si è adattato a questo duplice ruolo. Credo che la scrittura gli dia tante soddisfazioni, ma anche questa sua condizione di supplente che spero abbia fine. Il romanzo è più ottimistico, perché nel romanzo alla fine lui riesce a diventare di ruolo nella scuola media. Ecco, questo è un po', in questo momento un po' fantascienza, perché certo, i ragazzi così giovani sono bloccati da tutta una serie di graduatorie, contrograduatorie. Chi non sia dentro alle cose del ministero non sa che groviglio di graduatorie, precedenze esistono. È un mondo delirante, è un mondo, non so, gaddiano per certi versi. Però il romanzo ha una chance che lo sostiene, che è quello dell'ironia, che il protagonista riesce a prenderla leggera tutto sommato. Il lettore si rammarica, si addolora, ma contemporaneamente si diverte. Poi alla fine riuscirà anche a trovare una ragazza portoghese con cui farà un figlio, per cui c'è uno happy end che alla fine ci conforta dopo tante ambasce che si rovesciano sul protagonista, ma anche sul lettore tutto sommato.
E poi c'è il ruolo dei genitori, che fungono un pochino da scintilla, insomma, perché sì, sono loro a spingerlo ad andare al nord.
Sì, il ruolo dei genitori in questo caso è importante, perché emancipogeno. Di solito i genitori del sud dicono: figlio, figlio mio, stai a casa. Invece il padre, che ha un piccolo autolavaggio che poi venderà perché è insidiato dalla camorra, e la mamma, che è una donna molto decisa, gli dicono: no, tu te ne devi andare, qui non hai nessuna possibilità. E direi che questo motivo del rapporto figlio-padre, figlio-madre, o anche nel libro precedente di Balzano, che si chiama Il figlio del figlio, molto bello, figlio-nonno, è un motivo radicato in questo scrittore, cioè la famiglia come, non come una zavorra, ma come qualcosa che ti sostiene, ti aiuta e soprattutto ti emancipa. A un certo punto devi camminare da solo. Ecco, purtroppo questo a centinaia di migliaia di precari non lo possiamo dire, perché certe volte farli camminare da soli significa in questo momento buttarli nell'abisso dello sconforto.
È un anno questo in cui sono usciti diversi libri in cui lo sguardo alle proprie spalle, cioè ai propri genitori, alla famiglia, è molto attento, soprattutto nella figura dei padri. Mi viene in mente ovviamente Albinati con Vita e morta di un ingegnere, e di conseguenza viene nella letteratura, torna un tema importante per questa società, cioè proprio nel momento in cui mancano le certezze è nella famiglia che si cerca di ritrovarle, magari anche nel ricordo dei propri genitori, cercare di trovare dei momenti chiave per poi poterli far diventare delle pietre miliari della propria vita.
Sì, direi che è un tema a doppia valenza, perché da un lato, come dicevo prima, è un tema emancipogeno, il modello genitoriale ti dà la forza, dall'altro lato ho anche l'impressione che in questo momento sia un ripiegamento, no? Come se ricercare attraverso la letteratura le radici possa essere una specie di balsamo che ti conforta dell'impossibilità di una vita normale. Ma i libri servono anche a questo, no? A consolare, per fortuna.
Giovanni, grazie mille. Noi ricordiamo il titolo del volume, Pronti a tutte le partenze, di Marco Balzano, uscito per l'editore Sellerio. Costa 15 euro la versione cartacea e 9,99 euro la versione digitale. Grazie.
Certo. Arrivederci, buongiorno a tutti.
Carta vetrata.
Ma presentiamo questa voce fantastica che ha intervistato Giovanni Pacchiano. Abbiamo Gabriele Sabatini.
Eccomi qua, Alberto. Voce fantastica, non me l'ero mai sentito dire.
No, sei veramente molto bravo. Hai avuto dei complimenti da parte di piccole e giovani fan per la diretta dal Salone del Mare.
Arrossisco.
Ma abbiamo con noi un simpaticissimo presentatore, oltre che conduttore televisivo. Organizza adesso un evento molto particolare, possiamo dirlo benefico, perché in realtà il devoluto della, tutto il raccolto della serata sarà devoluto in beneficenza. Il nome di questo grande benefattore è Zabba Savino, che viene dalle Puglie come Renzo Arbore, e gioca proprio con questa parola, con questa regione, nel titolo di un racconto, di un romanzo breve, di una ironica cavalcata attraverso la Puglia, che risponde al titolo Beato a chi ti piglia. Come va, Savino?
Buongiorno, no, in realtà è beata chi ti piglia.
Ah, infatti, giusto.
Perché il gioco di parole sta intorno alla parola piglia puglia, beata chi ti piglia.
Ma c'è una cosa. Siamo cascati nel gioco.
È vero. No, perché poi è un augurio bellissimo che noi facciamo, no? Quando veramente vuoi fare dei complimenti a una persona e vuoi augurarle il meglio. Da noi si dice beata c'è te picchie, beata c'è te piglia, cioè beato il giorno in cui qualcuno ti avrà come sposo, ti prenderà, insomma.
Quando sei a Bari, perché noi abbiamo una radio, Radio Città Futura Bari, che trasmette in diretta la nostra trasmissione, e sicuramente vogliono sapere
dunque, intanto mercoledì sarò a Roma all'Auditorium Parco della Musica, a Bari invece il 20 aprile, ed è lì che chiuderò la tournée teatrale di questo inverno, il 20 aprile al Teatro Chauville. Quindi insomma torno in qualche modo a casa. Invece questa cavalcata, come dicevate voi, nella Puglia, nel meridione, ma insomma lo spettacolo che è poi tratto dal libro Beato a chi ti Puglia,
che in ristampa sappiamo un successo enorme.
Sì, l'abbiamo ristampa, è uscito in ristampa esattamente la settimana scorsa, un libro di racconti ambientati in Puglia, insomma la mia terra, quindi racconto un po' fotografie polaroid di un periodo che ho vissuto, cioè la fine degli anni 70, gli anni 80, e da lì poi ho tratto questo spettacolo, questo recital, che sono i racconti, anzi noi diciamo i fatti, perché da noi si dice ti dico un fatto, non ti dico un racconto, un aneddoto, i fatti e canzoni della tradizione popolare, folcloristica e cantautorale pugliese.
Quindi canterai anche?
Sì, ho una band di musicisti pazzeschi, dei musicisti che suonano, io canto e racconto appunto la Puglia. Abbiamo ripreso, che so, Matteo Salvatore, una canzone straordinaria che mia madre mi cantava quando voleva farmi addormentare come Ninna Nanna, Muove la pappa, così come Domenico Modugno, così come La pizzica tarantata, fino al folklore di Tony Sant'Agata. Queste le canzoni e poi ci sono i racconti. Insomma, il libro è diventato uno spettacolo e da un anno e mezzo mi sto divertendo. E mi diverto tra la televisione, tra Uno Mattina e la radio Ottovolante. Infatti siamo colleghi della radio.
Troppo gentile.
C'è una prefazione importante del maestro Renzo Arbore, con cui tu condividi sia origini sia passioni professionali.
Eh sì, Renzo mi ha onorato della sua prefazione, sono davvero orgoglioso. Renzo è evidentemente anche un po' il mio maestro, oltre che vicino di casa. Poi ci sono una serie di coincidenze anche numeriche, diciamo di date. Per esempio, io ho cominciato a far la radio il 24 giugno del 1987, è stata la mia prima trasmissione radiofonica, che è il giorno in cui è nato Renzo Arbore. Il libro è uscito, guarda caso, il 24 giugno del 2011. Insomma, ci sono una serie di coincidenze che in qualche maniera mi portano al maestro che ha fatto la radio, ha fatto la televisione, ha scritto, insomma, per me rimane, come dire, un totem, un
rivoluzionario.
Sì, beh, insomma, se pensiamo, l'altro giorno stavamo chiacchierando perché è venuto a trovarmi a Uno Mattina, il giorno dell'elezione del Papa, uh-huh. E ricordiamo il suo Papocchio, no? Il film, se vogliamo,
con
più
Benigni.
Con Benigni, se vogliamo più rivoluzionario, sicuramente il più eccentrico, e qualcuno l'ha definito blasfemo a suo tempo, infatti
no,
ancora la Rai non l'ha mai.
Non è vero, non è vero, non c'è mai blasfemia.
Quando porti in giro il tuo spettacolo fuori dalla Puglia, che reazioni hai dal pubblico? Che sensazioni hai? Cioè, come percepisci che la gente vede la Puglia?
Sì, io poi racconto la Puglia, racconto la meridionalità, ma racconto anche un po' l'italianità, è vero, lo spettacolo è per metà in pugliese, per metà in italiano, proprio dal punto di vista linguistico, però ti dico, c'è una buona reazione, ho la sensazione che la Puglia stia attraversando un momento buono.
Posso farti una domanda?
Sì.
Io ho trovato sempre curioso il fatto che la regione Puglia viene spesso preceduta da un articolo al plurale, quindi non è la Puglia, ma le Puglie.
Hai fatto una domanda intelligentissima.
Ecco, perché io penso che in qualche modo l'Italia è uno stivale, sì. Ma in piccolo la Puglia è sempre un piccolo stivale che rappresenta lo stesso grado di complessità e di difficoltà, anche a volte di dialogare tra diversità, che invece dovremmo superare, questo secondo me. Perché vedo anche tante volte il leccese che dice di essere appunto questo barocco,
Valentino,
che ci ha fatto un pochino, no? Come se fosse il meglio di tutti. Il barese allora, lì, il foggiano là. Come dialogano le tante Puglie? Si riescono a amalgamare? Ecco,
e forse
questo
non è un caso, Alberto, che sulla copertina ci sono sei piccole Puglie.
Bravo,
e
bravi.
Sono distinte per colori le varie province.
Esatto.
Giusto, cioè, giusto, un po' dai, anche a sottolineare questa diversità.
La vostra acuta che è come se aveste visto lo spettacolo, perché io in realtà durante lo spettacolo dico, ma in realtà noi per tradizione, per origini, per cultura, per dominazioni, da provincia a provincia siamo diversi, cioè che cosa hanno in comune un salentino e un foggiano? Siamo sei province, sei popolazioni diciamo più o meno diverse, infatti la mia operazione è quella di cercare di trovare un filo rosso, che cosa unisce questa terra, e ci sono molte cose in comune in realtà. Sì, fino a qualche tempo fa eravamo le Puglie, ora siamo la Puglia, per fortuna una sola regione, anche se il Salento chiede alcuni salentini chiedono autonomia, e mi sembra una, ecco, a proposito di blasfemia nel 2013 parlare di suddivisione all'interno di una regione stessa. Comunque, ecco, l'operazione è quella di cercare di trovare appunto dei punti comuni tra una regione in realtà diversa, insomma siamo effettivamente molto diversi, però io mi diverto proprio in questo viaggio a giocare dal nord al sud e a trovare appunto dei punti di contatto.
Savino, noi ti dobbiamo ringraziare, il nostro
grazie,
tempo è terminato. Ricordiamo il libro Beato a chi ti Puglia, ricordiamo anche che sarai all'Auditorium mercoledì 20 marzo in scena con il tuo omonimo spettacolo. Grazie.
Grazie, ci vediamo all'Auditorium Parco della Musica, pugliesi e non.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Eccoci qua, siamo per parlare con Giuliano Soria di un autore che in qualche modo ha ispirato anche Papa Francesco, perché abbiamo scoperto che oltre a Tolkien anche Machado è nel pantheon dei grandi scrittori, dei grandi poeti, dei personaggi che hanno influenzato con il suo impegno politico, perché la poesia di Machado è una poesia politica, anche Papa Francesco. Benvenuto Giuliano Soria.
Buenos días, bien encontrados.
Allora, cosa si dice di Machado? Sta ritornando in modo prepotente.
No, ma non è che sia mai per un solo momento scomparso dal firmamento della letteratura spagnola, è il più grande poeta della generazione del 98, quella precedente a quella famosa del 27, dove c'era García Lorca, Alberti, eccetera, eccetera. Questo libro di cui parlo oggi, Collure, 1939, Últimos días di Antonio Machado, che è in francese e in spagnolo, racconta gli ultimi giorni di Machado che scappa dalla Spagna, la Spagna ormai completamente franchista, e va a Collioure, che è un piccolissimo paesino alla frontiera. Tutti noi ispanisti, quando giovani andavamo in Spagna ancora in treno e passavamo a Collioure, e sapevamo che lì c'era nel cimitero la tomba di Machado. Quindi Machado è stato un grandissimo, e si è impegnato anche politicamente, perché è stato ministro dell'istruzione negli ultimi anni della Repubblica. Stiamo parlando fra il 36 e il 39. Lui muore infatti il 22 febbraio del 1939, che in qualche modo c'è l'anniversario, almeno siamo non lontani da febbraio. Lui era un professore di scuole medie, insegnava francese, ha insegnato prima a Siviglia, poi a Soria.
Che non è casa tua.
non è casa mia. Ha dedicato dei pezzi bellissimi a Soria, soprattutto dalla raccolta Campos de Castiglia. I suoi due grandi raccolte sono Soledades e Campo di Castiglia. E poi è scappato a Barcellona e a Collioure. Questo libro, curato da un ispanista francese, si chiama Jacques Sorel, raccoglie le testimonianze di grandi poeti sulla morte e sulla fine di Machado, che è l'inizio della grande poesia dell'esodo, che poi esodo mi fa venire in mente Esodati, ma niente a che vedere ovviamente.
Ma quanta politica e quanto rapporto con i poveri, perché ripeto, nel pantheon di Papa Francesco hanno messo anche lui, che in qualche modo invece era, come dire, un po' il poeta dei grandi assassini di preti della Repubblica.
Sì, i preti della Repubblica non se la facevano tanto buono.
Ne hanno ammazzati tanti,
Ne hanno ammazzati tanti, e la guerra civile va letta, va ancora riletta, perché c'è ancora troppa attenzione a vedere la controparte come destra o meno. La controparte reagiva a delle violenze della sinistra, che gli anni della
come
sinistra,
sempre.
Come sempre, fu una sinistra particolarmente infelice che si mosse con una, andandosi a cercare i guai, insomma, no? Lui è un poeta semplice, poeta anche dell'amore disperato. Lui aveva sposato una donna giovanissima, Leonor, che aveva 16 anni, quando è morta per tutta la vita lui gli è rimasto fedele, e sono celebri questi suoi poemi sulla vecchia Castiglia, che d'altronde è il tema centrale della generazione del 98. Nel suo impegno politico non nasce tanto dalle poesie quanto proprio da una sua militanza politica, che provocò poi un'enorme impressione. Tutti ne scrissero. Io, se abbiamo tempo, vi leggo due cose di Neruda.
Molto volentieri, molto volentieri.
In spagnolo: la guerra civile e il civil de España agonizaba en esta forma, con gente semiprisionieras acumuladas por aquí y allá, metidas en fortalezas, hacinadas, durmiendo en el suelo sobre la arena. E Antonio Machada, apenas cruzó la frontera, se terminó su vida, todavía con restos de sus uniformes, eccetera, eccetera. Dice che, insomma, Pablo Neruda racconta che la Spagna agonizzava con gente semiprigioniera accumulata qui e là, nascosta nelle fortezze, e la fuga dalla Spagna ruppe il cuore del massimo poeta, che era Antonio Machado. E questi appena...
Non ti abbiamo sentito, che c'è stata un'interferenza. Ruppe il cuore del poeta, stai dicendo?
Del poeta Antonio Machado, e questi appena oltrepassò la frontiera morì di crepacuore. E infatti la tomba è ancora lì a Colli. Ma i poeti che l'hanno scritto sono decine, quindi questo libro è un libro molto prezioso. Raffaele Alberti, i francesi, perché naturalmente ebbe un grande effetto anche sulla cultura francese in quegli anni, perché siamo al 39, quando la situazione in Francia è ancora, non siamo alla destra, al potere. E quindi Machado è un po' il poeta emblema della guerra civile, anche se lui era un uomo mite. Forse per questo qualcuno fa l'accenno a Machado e a Papa Francesco, perché era un uomo molto mite, e i racconti di questo suo ultimo viaggio da Barcellona in treno con il fratello, la madre e un collaboratore sono quasi penosi. Lui che deve lasciare le valigie perché non hanno più la forza di portarle nell'hotel dove poi sono morti, dove lui è morto, è l'hotel Buñol Quintana.
Giuliano, un uomo mite, ma da dei versi veramente pieni di potenza. Anch'io vorrei leggere due righe in Campos de Castilla, lo leggo però direttamente in italiano perché il mio spagnolo non sarebbe all'altezza del tuo. Dice: una Spagna implacabile e redentrice, Spagna che albeggia con un'ascia nella mano vendicatrice, Spagna della rabbia e dell'idea. Insomma, mite nell'animo, ma non certo non nelle parole.
Non nella poesia, no, ma però voglio dire che non è mai stato un uomo impegnato in comizi di piazza o alle cortes spagnole o meno. È stato un uomo sempre isolato nel silenzio della sua poesia. E poi certo, Campos de Castilla è il più alto poema, più alta raccolta di poemi mai dedicata alla vecchia Castiglia. I celebri Cantos de Sorias sono bellissimi, e dice, tutta la vecchia Spagna passa nella sua poesia, la terra della vecchia Spagna, l'identità della vecchia Spagna. Arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Benvenuto, benvenuto, ben arrivato alla grande qui Roma Corre Tutta, ha corso anche Marco Proietti Mancini, perché maratona permettendo, ma anche Papa, oggi
governo, elicotteri,
non ci facciamo mancare niente, irlandesi bastonati finalmente.
E sorridenti.
E loro sorridono sempre. Con la bottiglia di Guinness tra le mani, insomma, sorridono sempre.
Che poi diciamocelo, ma come si fa a sorridere con una bottiglia di birra calda tra le mani?
Non me lo dire, è un mistero. Non bevo birra, quindi per me...
ma calda mai, guarda, però voglio dire...
Chi è Marco Proietti Mancini? Perché vogliamo sapere di più di questo autore, arrivato al suo secondo libro, Gli anni belli, dopo il successo, possiamo dirlo, consistente, anche se molto romantico, mano di Roma per sempre, ben 4 edizioni. Chi sei, Marco Proietti Mancini?
Sono
dato un romano.
Un romano.
Questo ci piace.
Poi uno che si chiama Proietti
è difficile, da, che,
è difficile
sia di
che sia di fuori, è come un Esposito a Napoli, è un marchio di garanzia. Mi
alla grande,
Proietti.
Vai avanti.
Sono un romano di 52 anni, nato e cresciuto in un quartiere popolarissimo, San Paolo.
Bello.
Che adesso, voglio dire, è diventato un quartiere, come scrivo in uno dei
ferito dalla
storie.
Guerra anche purtroppo.
Sì. Beh, Roma in realtà sono poche le zone che non sono state ferite dalla guerra. E ferito dalla guerra è un quartiere ad altissima vocazione popolare negli anni 60, gli anni
la scuola dei Murialdini, ricordo.
Murialdini, bravo, dei Murialdo, però io ero un San Paolino, quindi ero dall'altra parte,
concorrente,
sai, all'epoca bastava l'oratorio a fare le bande nemiche.
E chi si era Roma?
La strada parallela era già un altro territorio. E questo romano di 52 anni che sono io ha sempre scritto di nascosto.
Ma dai.
Sì, sempre.
Perché il tuo lavoro non è la scrittura.
Il mio lavoro non lo è ancora la scrittura, chissà se mai lo diventerà.
Diciamo,
tempo
non
pieno.
Lo devi praticare quotidianamente.
L'ho praticata sempre quotidianamente.
Ma in segreto.
In segreto, quindi è meglio dire, l'ho sempre praticata di notte, con la moglie che ogni tanto da là chiamava: ma non ci vieni a letto? Però noi malati rimanevamo.
Però l'esercizio quindi non te lo sei fatto mai
non
mancare.
Non me lo sono fatto mancare, e questo esercizio notturno praticato per anni e anni ha creato tutte le storie di Roma per sempre, che quindi è stato questo successo.
E anche l'osservazione della città, perché diciamolo, è un libro che tira fuori l'anima di noi romani.
Il giorno si passeggia e la sera si scrive quello che si è visto il giorno e si è provato il giorno. Questo editore ha incontrato le mie storie in rete.
Coraggioso, possiamo dire un editore non a pagamento, questo ci piace dirlo.
Assolutamente non a pagamento.
Applaudiamo sempre quando c'è una storia del
giovane,
genere.
Giovanissimo, molto più giovane di me, innamorato di Roma, a 32 anni.
Mamma mia, veramente coraggioso e bravo.
Sì, coraggioso e bravo, e come dicono tante pubblicità, con la voglia di mettersi in gioco e di rischiare in prima persona.
E si vince. Perché il libro l'ha venduta.
Se si punta sulla qualità si vince. Se si punta sulla qualità alla fine si vince.
Ma vediamo al romanzo, perché hai lasciato appunto i racconti e ti sei voluto cimentare con un libro più impegnativo,
che è stato scritto parallelamente ai racconti ed è il seguito di un altro romanzo pubblicato qualche anno fa, oramai sparito. È un romanzo che racconta una storia familiare.
Gli anni belli,
1933-1939.
16 euro per la bellezza di 416 pagine, quindi insomma,
sì,
416 pagine, voglio dire, ben pagate,
che erano anche di più, ma in questo
voglio dire, buon prezzo.
La piccola editoria in questo soffre anche la dimensione del libro,
poi
quindi...
i prezzi sono scesi, e questo se ne parlava all'auditorium, sembra che
ieri ne parlavo con un libraio di via Tiburtina. Io amo le librerie di periferia, le librerie di quartiere,
diamo il nome così anche facciamo poi
era l'Arion Tiburtina.
Bene.
Che ha
quindi di una catena che amiamo molto,
che è una catena molto romana, che dà molto spazio anche all'editoria romana.
È
e alla
centro commerciale oppure
no, è su via Tiburtina, gli ex stabilimenti De Paulis.
Ah, come no.
In uno delle aperture di questi ex stabilimenti ha creato questa libreria.
Per andando fuori Roma sulla sinistra.
Bravissimo. O entrando in Roma sulla destra.
Noi ci piace più la sinistra.
Relativizziamo anche a noi.
Ma si scherza, via.
E dicevo, questo romanzo racconta una storia familiare romana. Io spero che gli anni belli, che porta una romanità analoga, una romanità però più antica, una romanità delle origini.
Anni 50 possiamo dire?
No, 33-39. È un periodo in mezzo alle due guerre. Si chiama Gli anni belli perché è stato, secondo me, un intermezzo quello in cui l'Italia si era ricostruita. in qualche modo dolorosamente dalla prima guerra mondiale, sia pure sotto il fascismo, che non era un bel periodo, era un periodo orribile, però il fascismo si era un po' ammorbidito in quegli anni, e questa famiglia che viveva a San Lorenzo si era creata. San Lorenzo era un fortino, io lo definisco un po' un enclave sociale,
un po' come le case rosse.
Bravo, esattamente così, esattamente così. Il fascismo, isolando i popolani, in realtà ha dato loro forza. Il quarticciolo è diventato un presidio degli oppositori del regime in cui i fascisti non entravano. La stessa cosa era successa in maniera naturale a San Lorenzo. Quindi in quei sei anni di vita a San Lorenzo, queste persone, questi protagonisti, hanno creato un periodo bello, degli anni belli, fino al 39, quando poi è ricominciato il...
Quando lo presenterai a Roma, così
giovedì prossimo lo battezziamo giovedì 21 marzo a via Carlo Passaglia 1, in un locale molto carino, Bire, Mangiare Co, alle 18.30.
Si beve anche?
Si beve birra, fredda. non venissero gli irlandesi, perché rimarrebbero insoddisfatti.
Credo che siano in partenza.
Sorridenti sempre.
Sempre sorridenti.
Hanno perso, ma ridono. E quindi lo presento giovedì 21 marzo con due padrini di eccezione, perché ci sarà Francesco Lopolito a farne la critica letteraria e Paolo Bonanni, che è un attore, a leggerne dei brani. E mi farebbe piacere avere tanta gente per discuterne, però non per battere le mani, ma anche per fare osservazioni critiche o domande che vogliano capire il senso di questo romanzo.
E pensi di continuare a scrivere romanzi o ritornare ai racconti?
I racconti non smetterò mai di scriverli, perché sono il vizio segreto, quello che comunque mi permette la notte di scaricare tutte le visioni del giorno, le emozioni del giorno. Quindi racconti ne scriverò sempre. Romanzi ce n'è un altro già terminato e pronto per la pubblicazione, che adesso è in valutazione tramite il mio agente, 2-3 case editrici. E poi, incredibilmente, ma c'è già richiesta di un ulteriore seguito di questo Gli anni belli, che saranno gli anni difficili, perché sarà il periodo della Seconda Guerra Mondiale, un periodo in cui era facile perdere le speranze, ma io voglio continuare a darne una visione intima, familiare, umana, e quindi mantenendo le speranze.
Grazie ancora a Marco Proietti Mancini, ma resta con noi, perché ci colleghiamo con il Trentino, con Kles, con il palazzo assessorile di Kles, con il nostro storico d'eccezione, che ci racconta come si è passati dalle case, povere case del Trentino, quindi possiamo dire quelle che vengono definite le case delle malghe, ai palazzi. Quindi un passaggio storico, ma che ha un fil rouge, una continuità, una direttrice precisa, che non vuole trascurare la tradizione. Avete inaugurato?
L'inaugurazione, sì, della mostra d'arte malga, e quindi sì, stanno parlando adesso i relatori.
Riesci a farci sapere quali sono i segni più forti che sono rimasti negli anni, che si sono avvicendati, quindi passando dalle malghe al palazzo, quello che può essere...
A futuro di Roma, sì.
Riesci a passarci qualcuno della...
Sì, beh, prima vorrei fare un'introduzione.
Ti prego, vai.
Sì, vorrei fare un'introduzione qui, perché innanzitutto qui c'è un pubblico molto numeroso, molto più numeroso della volta scorsa quando ci siamo collegati. Mi spiace di disturbare i relatori, ma purtroppo gli orari sono contingentati. Allora, innanzitutto qui sono raffigurate diverse opere anche delle scuole, quindi disegni di bambini, sculture, eccetera. Poi ci sono appunto questi legami ancestrali.
È questo che ci interessa.
Ecco, proprio con le divinità, con gli spiriti tipo Salvanel, eccetera, eccetera.
Esatto, il Salvanel, ecco, che vorrebbe essere proprio il dio della terra.
Sì, ecco, magari ti posso passare subito al mio amico Valteriori per una breve introduzione culturale, poi ti passerò al presidente degli artigiani.
Walter, come va, presidente?
Buongiorno, buongiorno.
Presidente di Lampi, se non sbaglio.
Sì, buongiorno.
Esatto, come va questa mostra? Già c'è tanta gente, sentiamo che il pubblico è arrivato più numeroso del previsto.
Sì, numerosissimo, perché questa mostra è il risultato di una serie di edizioni di questo concorso Arte in Malga, che vedeva numerosi artisti nell'allestimento di opera d'arte a impatto zero, cioè dovevano raccogliere sul territorio delle malghe in quota oltre 1700 metri il materiale per poi creare le loro opere d'arte. Quindi oggi vengono premiati i primi tre vincitori di questo concorso.
E il tracciato della memoria, possiamo dire che è ininterrotto?
Certo, certo.
Quindi c'è una continuità fondamentale tra millenni a oggi.
Esattamente, anche perché i nostri padri in Malga hanno potuto recuperare risorse per vivere nei paesi di montagna.
E l'arte era anche un elemento di rapporto con l'alimento, perché quante volte c'era proprio contestualmente il disegno e il cibo. Pensiamo ai timbri sul formaggio, è una cosa che mi incuriosisce sempre tantissimo.
Certo,
che
proprio come elemento di autenticità.
Esatto, un'effigie.
Bene, passo l'Enrico.
Grazie.
Saluti.
Prego. Adesso passo un attimo per un saluto al presidente degli artigiani, così fa qualcosa anche lui.
Perfetto.
Buongiorno.
Buongiorno presidente, noi siamo interessatissimi ai segni antichi che si ritrovano nel formaggio, nel segno che viene lasciato su tanti piccoli oggetti fatti magari appunto da voi artigiani, che hanno un segno che rappresenta anche l'artigiano, che non è una firma ma è un simbolo.
Io credo di sì, anche perché la parola artigiano vuol dire generatore di arte, quindi un marchio che faccia capire come possa esistere dell'arte in qualunque lavoro, ammesso che si siano lavori più umili e meno umili, credo che sia quasi una necessità.
E la cosa alla quale lei tiene di più all'interno della mostra, così per dare un'indicazione ai nostri ascoltatori, per andare a botta sicura a vedere quello che secondo lei merita di più?
Allora, innanzitutto il fatto di anche noi ragionare con le case sugli alberi. La casa ha un significato ben preciso, è un posto di affetti, è il posto dove si nasce, è il posto dove si vive, è il posto dove si sviluppa tutta la nostra vita. Ecco, quindi la casa è poi progettata con maniere completamente diverse, la casa sempre uguale a se stessa e sempre diversa tutti gli anni, come direbbe il poeta. Ecco, quindi io credo anche questo è un anticipo di quello che sarà il domani, dove ci saranno non solo imprese fatte di edili o imprese fatte di progettisti, ma ci sarà un mix delle due. In una società sempre più fluida non potrà che essere così, io credo.
Speriamo che Dell'Utri prenda esempio dalle vostre case sull'albero, perché abbiamo scoperto che anche lui si è fatto una casa sull'albero.
Beh, diciamo che al di là del fatto di essere una volta selvaggi, oggi siamo un pochino più vicini al cielo e abbiamo bisogno di volare un po' di più.
Benissimo, grazie ancora. Vogliamo salutare anche grazie. Enrico Emilitri.
Grazie a voi, adesso ripasso Enrico. Grazie, arrivederci.
Enrico, punto, a te la conclusione.
Beh, posso solo aggiungere che appunto c'è questa riscoperta di questi valori ancestrali, di questi collegamenti con il nostro passato che è recente, ma che è l'eredità dei nostri padri. Questa eredità dobbiamo difenderla, promuoverla, lasciarla ai nostri posteri, sperando che ne facciano un buon uso.
Benissimo, grazie ancora Enrico, alla prossima puntata.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Siamo ritornati in diretta, Gabriele Sabatini, Alberto Gaffi e microfoni, con un nuovo ospite, con Giuseppe Pompameo. Ma nuovo, ma ritornato, perché ormai è abitudine di Giuseppe presentare ogni libro a carta vetrata.
Certo.
E questo libro, possiamo dire, stupisce, continua il capitolo, il lavoro iniziato con E per dolce mangia un cuore. Il primo titolo invece?
Le strane abitudini del caso. Fantastico. Di 2 anni fa.
Sempre scritture e scrittori.
Scrittura e scritture.
E scritture, quindi stesso nome.
Casa editrice napoletana.
Di donne.
Femminile.
Tutta
al femminile.
Di donne, tutta di donne.
Molto che brave, tra l'altro.
Si vede, Gabriele, che è napoletana già dal logo, insomma, c'è un Vesuvio stilizzato che è inconfondibile.
Incombe.
Il titolo è chiaramente quello che attira l'attenzione, cioè che cosa
straniante e spaesante.
Esatto, E per dolce mangia un cuore.
Il titolo che in qualche modo è il
porta all'horror?
No, diciamo porta una dimensione di cinismo che accompagna i racconti e che
vuole stupire.
Credo si rifletta abbastanza bene nel titolo.
Prima Calvino, veniva citato da Gabriele, lascia sempre, come dire, inaspettate conclusioni. Tu all'interno di un romanzo, di un racconto, di una narrazione, di sorprese, di inaspettate,
provo a stupire.
Le fai tante.
Diciamo che non uso effetti. effetti speciali, però insomma provo, come dire, a magari anche con un uso della parola su cui, come già ho avuto modo di dire in occasione
del... Tu sei anche un musicista, è un po' il contrappunto.
No, non sono musicista in verità, però sono...
Ami la musica?
Amo la musica, però diciamo che il lavoro che sulla parola è finalizzato anche a questo, cioè a creare, come dire, dei piccoli agguati, delle piccole trappole narrative, delle sorprese, delle attese e magari delle sorprese al lettore.
E, tu nasci come poeta e quindi di conseguenza lì la ricerca della parola giusta, messa anche nel contesto giusto, è chiaramente fondamentale. Certo. Insomma, la poesia richiede una precisione chirurgica e similmente il racconto breve richiede un certo grado di attenzione a quello che si scrive ad ogni passaggio, e magari forse solo nel romanzo si può riuscire a vivere,
diciamo,
questo
che,
con un po'
diciamo
più di leggerezza.
Si usa dire che i racconti brevi si mantengono in piedi per forza di stile, mentre i romanzi per forza, diciamo, di trama, di storia. In realtà il lavoro su un racconto breve, sui miei racconti, è stato un lavoro linguistico oltre che di costruzione di trame. Io, come dicevi prima, nasco, diciamo, con la poesia e so quanto sia importante nella poesia la parola scolpita nella pagina, l'uso di quella parola e non di un'altra che potrebbe far saltare tutto il meccanismo narrativo del testo poetico. E ho cercato, lavorandoci molto su, di portare nei miei racconti, quindi in prosa, questa attenzione per la parola scritta e per la costruzione attraverso la parola di suggestioni, di effetti evocativi all'interno delle trame.
Ma è il vocabolo esattamente ricercato, desueto, come dire, la parola che nessuno sa cosa significa, o è la parola, il vocabolo fuori contesto, quindi utilizzato a sorpresa?
Ma diciamo che c'è un effetto sorpresa. Tra l'altro gli strani circuiti, come dire, mentali di quella che si chiama ispirazione, che io preferisco chiamare creatività, molto spesso mi portano a inventare parole. Non è necessariamente una ricerca che io faccio, come dire, di proposito. Molto spesso è la parola che mi viene a cercare, più che io andare a cercare la parola, è la parola che mi viene a solleticare, e allora io intorno alla parola costruisco la frase.
Qualcuna la inventi pure tu, però, dai.
Qualcuna ci provo, insomma.
Alberto, dobbiamo dirlo, perché Giuseppe non lo dirà mai, che questa raccolta è stata segnalata al premio Calvino, quindi un riconoscimento di assoluta qualità. E immagino, non so bene quale possano essere stati i motivi, ma immagino che insomma la giuria abbia attentamente cercato un perché. E allora mi chiedo, qual è il filo che lega questa raccolta? Cioè, qual è il sottotesto che forse c'è in tutti i racconti?
Il sottotesto, io se posso indicarlo molto brevemente, citando la frase che apre l'epigrafe della raccolta, che è una frase tratta da un testo di Pier Vittorio Tondelli, grande scrittore, ahimè prematuramente scomparso, un testo che era Dinner Party. In Dinner Party uno dei personaggi di questo testo dice a un certo punto: dentro le persone esistono luoghi che nessuno può immaginarsi di raggiungere, non sai se siano di disperazione o di vita, forse sono la stessa cosa sovrapposta. Io qui ho voluto raccontare in questi racconti, a mio modo, il lato oscuro dell'animo umano, quella zona in ombra che ognuno di noi si porta dentro e che in qualche modo può, da un momento all'altro, anche solo per un istante, emergere, venir fuori e travolgere i nostri destini. Sono tutti personaggi, quelli di questi cinque racconti, che in qualche modo sono condannati dal loro destino, ma soprattutto dalla zona in ombra, dal lato oscuro del loro animo.
Giuseppe, ci hanno raggiunto telefonicamente da Rovigo due cari amici, uno che ormai possiamo dire è La conclusione tradizionale della nostra trasmissione, che è Cristiano Draghi, il direttore della Voce di Rovigo, e Mattia Signorini, che invece di Rovigo è lo scrittore più importante, il più famoso scrittore contemporaneo di questa città del Polesine.
Buongiorno, ciao, eccoci qua.
Tu però non sei a Rovigo, sei di Rovigo ma sei a Milano, se non sbaglio.
No, sono appena tornato.
Ah, quindi sei in città, in Piazza Garibaldi sì. Anche tu, no?
No, in questo momento sono a casa.
Benissimo, la città di Rovigo ti riabbraccia e ti vedrà protagonista di una scuola, perché fra pochissimo lancerai una scuola di scrittura, scuolapalomar.it, quindi dedicata al citatissimo oggi Calvino, perché Palomar è notoriamente il personaggio di uno dei suoi libri più importanti.
Sì, 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 beh, con questa scuola cominceremo in realtà in autunno, adesso stiamo, come dire, affilando un po' i coltelli per partire, per fare comunque una piccola cosa con poche persone, per lavorare bene.
Quindi di altissima selezione, perché per poche persone Mattia Signorini non dico che si spreca, ma insomma si dedica, vuol dire che saranno seguitissimi.
Sì, no, ma quella è l'idea. Guarda, io ho lavorato per anni per una grossa agenzia letteraria come Talent Scout, e da quell'esperienza e dal fatto che ho visto che molte delle persone con cui ho lavorato sono state pubblicate per grossi editori, qualcuno è anche in classifica.
Guarda un po'.
Allora ho pensato, al posto di lavorare ogni volta con una sola persona, magari posso farlo con 10-15 persone all'anno e cercare di tirare fuori qualcosa di buono, no?
Benissimo, Cristiano Draghi, a te la parola per intervistare Mattia Signorini su questo ultimo libro, dove il fiume Po c'è, ma si chiama semplicemente il fiume, tanto per dire che non esistono altri fiumi, c'è solo quello.
E questo è il grande fiume, no? Il padre Po è il fiume per antonomasia, il fiume simbolo. Senti, Mattia Signorini è uscito con Ora, che è nelle librerie da pochissimi giorni, Marsilio Editori, qui... Devo dire che ovviamente va bene, anche perché i richiami al Polesine, a questa terra, sono tanti. È la storia di un ritorno, prima immaginato e poi, fra l'altro, anche invece nella sua vita reale realizzato, perché ce lo siamo ripreso, ce lo siamo in quanto polesani, anche se io sono, come si sa, non sono nativo di qua, ma ormai sono adottivo. E allora è tornato qua ed è una storia di un ritorno, ma una bella storia inventata. Lui dentro cita due volte Buzzati in questo libro Ora, che è un vero romanzo, cioè un romanzo con protagonisti, di cui però uno un po' così immaginario, qualcosa che ci ricorda qualcosa di sottile. Cita due volte Buzzati e io ho ripetuto con lui che, perché ci siamo già sentiti nei giorni scorsi, che questa è davvero una bella storia inventata, insomma. E allora vorrei che lui magari ci dicesse qualche cosa proprio su questo concetto, questa idea del ritorno, o su questo personaggio, questa Esther, che è un po' l'anima femminile di un romanzo che ha due, è un romanzo di amicizia, direi, no? Perché così lui stesso me l'ha definita.
Sì, beh, ma credo che questo libro abbia due focus molto forti. Una è l'idea del ritorno alle radici, ma anche del ritorno in una piccola provincia, che non è necessariamente, anche se lo sfondo del libro è il Polesine, la parte sud del Veneto, che è un po' il sud del nostro Nord Italia, ma è un'idea forse nelle mie intenzioni più nazionale, perché l'Italia è un'intera provincia e ci sono continuamente da parte dei ragazzi o anche di persone più grandi sensi di fuga verso le grandi città o addirittura verso l'estero. Io credo che forse potremmo ripartire dai ritorni, potrebbe essere la chiave che salva questa Italia un po' bucherellata in questo momento. L'altra cosa di cui volevo parlare, che penso sia necessaria oggi, è l'idea del confronto tra le generazioni. Ettore, che è questo ragazzo di 30 anni che torna per vendere la casa dei suoi genitori in questo piccolo paese, i genitori morti un anno prima che inizi la storia, scopre intanto il recupero di un rapporto con suo padre attraverso le persone che vivono nel paese e che glielo raccontano, e poi nasce questa grande amicizia con questa persona anziana, che è un'amicizia tra due solitudini che cercano di salvarsi. Io credo che dovremmo ascoltare un po' di più chi è diverso da noi per imparare qualcosa su noi stessi.
Immaginiamoci questo personaggio femminile come una, quasi un'ombra con una tunica bianca che ogni giorno se ne va fino al fiume per guardare nel, in un punto imprecisato del fiume qualcosa che le è sparito. Beh, guarda, quando penso a questo libro, in questi giorni ovviamente ci ho pensato molto, perché appunto con Mattia Signorini ci siamo sentiti e preparavamo questo incontro di oggi, e mi fa veramente piacere pensare che ci sia qualcuno di 30 anni che scrive e fa il romanziere e lo fa sul serio e c'è pure riuscito, cioè, insomma, e riesce a fare questo lavoro e ci crede davvero.
Posso, Cristiano, una domanda che mi è venuta proprio spontanea leggendo il libro: il gorgo della sposa, in qualche modo questa fantastica leggenda, può essere che abbia influenzato Mattia? Non lo so, tu l'hai notata questa cosa?
Una leggenda che non conosco, perciò.
Ecco, hai visto? Il grande Potti stupisce sempre.
È l'inconscio, l'inconscio.
Il gorgo, i gorghi che risucchiano le persone in realtà sono un po' un leitmotiv della mia adolescenza, perché tanti ragazzini quando eravamo piccoli si andava sul fiume, o era successo anche ai nostri genitori, tentavano di attraversarlo, perché era una sfida, no? Era un po' una sfida contro Dio attraversare il Po. E tanta gente è rimasta fregata, perché il Po dalle rive è un fiume che sembra molto lento, e poi ci sono invece questi gorghi che ti trascinano giù come se fossi nelle sabbie mobili, non ci puoi più fare niente. E quindi mi è piaciuto mettere questa specie di nemico invisibile, di amico nemico invisibile, che è il fiume, che ti dà e che ti toglie in qualche modo.
Dicevi come libertà, ma anche come confine a due facce, no?
Beh, certo. Beh, comunque chiunque sia stato sull'argine di un fiume, probabilmente magari senza troppe case, troppe strade dietro di sé, sperimenta sicuramente un senso di enorme libertà, che è questa compassio, questo sentire la natura in qualche modo, no? Sentirsela addosso. Però io vedo il fiume anche, oltre all'idea di spazio aperto e di decongestionamento dalla vita di tutti i giorni, anche come confine, perché penso sempre al bambino di Truffaut che scappa dalla famiglia e poi si trova davanti al mare, e non può andare più in là del mare, non può andare più in là dell'acqua, no? Perché noi siamo creature di terra, e anche con il fiume si ha questa sensazione.
Senti, un po' malinconico questo libro, no? In qualche modo si vede che le nebbie del Polesine entrano nell'anima e mica ce le leviamo.
Il tema principale, che è quello del recupero, con il rapporto di un padre, con il padre nemico per gran parte della vita del nostro protagonista, che poi purtroppo è morto, cioè l'idea delle parole non dette, queste due persone non si sono parlate per anni, e quando finalmente Ettore, protagonista, decide di parlare con suo padre e suo padre con lui, i genitori muoiono in un incidente stradale.
Mattia, c'è Gabriele Sabatini che vorrebbe farti una domanda.
Abbiamo parlato con Giovanni Pacchiano del romanzo di Marco Balzano, e anche lì c'è la figura del padre. Stavamo un po' riflettendo sul fatto che questo è l'anno in cui i padri entrano un po' in tantissimi romanzi, si cerca questo rapporto. Allora che cosa c'è, nel senso, è un'eredità col nostro passato con cui ci vogliamo confrontare, è semplicemente il bilancio di un momento della nostra vita? Tu hai poco più di 30 anni e quindi è forse questa l'età in cui ci si rende conto che i padri non sono più quegli eroi che avevi in mente da bambino, ma sono degli uomini un po' come te e anche da accudire.
Forse questa consapevolezza arriva, credo, un po' prima dei 30 anni, alla fine dell'adolescenza. Io credo sarebbe interessante sapere anche i pareri altrui, di chi ha scritto su questi rapporti. Alla fine io volevo parlare di rapporti tra le persone, e quale rapporto è più forte e più a volte negativo di quello con la famiglia, perché la famiglia non ce la scegliamo, però ci dobbiamo convivere per forza, nel bene e nel male. Quindi i conflitti diventano molto più forti, sono centuplicati rispetto al rapporto di un amore, di un'amicizia, in qualche modo, da cui si può comunque allontanarsi.
Un'ultima battuta, Cristiano Draghi, che poi dobbiamo salutare.
Beh, bisogna solo dire che i padri di ragazzi di 30 anni sono quei figli del boom, no? I figli degli anni 60, magari hanno fatto 68, o gli anni 70, magari hanno occupato l'università. È un rapporto difficilissimo. Semplicemente l'ultima battuta direi proprio sul fatto che in quale cuore non c'è un paese con una piazza, un bar e un calcetto come ci descrive Mattia Signorini. Io credo che questo sia veramente un messaggio quasi universale per noi italiani, ecco. Lui parla di Polesine, di, in qualche modo tratteggia il Polesine, ma non lo definisce mai come quel luogo lì, perché è una metafora.
Grazie ancora. Grazie ancora. Gabriele Ciabatini, dagli estremi o
sì,
no,
volevo ricordare il titolo di Mattia Signorini, ora uscito per Marsilio, costa 17 euro, e ricordiamo anche il libro di cui abbiamo appena parlato con Giuseppe Pompameo, che è qui in studio con noi, e Per dolce mangia un cuore, una raccolta di racconti uscita per Scrittura e Scritture di Napoli, 9 euro.
Benissimo, grazie a tutti e a prestissimo.